Buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori. Oggi siamo all'Istituto Storico Italo-Germanico in Trento e presentiamo un libro meraviglioso, La storia delle missioni cristiane, dalle origini alla decolonizzazione di Claudio Ferlan. Buongiorno Claudio.
Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, buongiorno Enrico e grazie mille per il meraviglioso. È già un bel punto di partenza.
Sì, non è in realtà uno spoiler, mi raccomando leggetelo, è un libro importante che è uscito quest'anno per Il Mulino, grande editore italiano con cui noi dell'istituto lavoriamo da molto tempo. Claudio, perché hai deciso di scrivere un libro proprio oggi, nel 2023, sulle missioni cristiane?
Potrei perdermi in dotte e lucubrazioni, la realtà è che l'editore me l'ha chiesto. L'editore aveva bisogno nel proprio catalogo di un libro che affrontasse questo tema, poi evidentemente io ci ho messo del mio sul come costruire il libro, sul cosa raccontare e sul cosa scegliere di mettere nei miei capitoli, perché è una storia che dura 2000 anni, quindi è chiaro che si tratta di un libro di scelte.
Dicevi appunto che hai deciso di affrontare questo tema, in apparenza molto impegnativo, ma con molti spunti interessanti, sulla lunga distanza, sulla lunga durata. 2000 anni di storia, perché iniziare dall'antichità? Perché iniziare dai primi cristiani, che erano personaggi anche piuttosto, come dire, simpatici in alcuni casi?
Ci sono molti e molte missionari e missionari eccentrici e eccentriche. Perché maschile e femminile così insistito? Perché l'inizio della missione ha molto di femminile, è una storia molto femminile. Ma veniamo alla tua domanda. Perché la lunga durata? Per capire meglio, il compito di noi storici è ridurre la complessità, no? Stringi, stringi, ce lo insegnava anche Mark Bloch, poi Jacques Le Goff ce l'ha detto, ce l'hanno detto in tanti e hanno ragione. La storia è una cosa complessa, noi dobbiamo essere in grado di ridurla. Ridurre la complessità a volte richiede uno sforzo cronologico. La mia opinione è che per comprendere le missioni serva partire dal Vangelo. Non si può partire da un altro punto, lo si può fare se si vuole capire una parte della missione, ma la storia intera della missione va studiata, a mio parere, partendo proprio dal testo sacro ai cristiani.
Molto interessante quello che dici e la domanda che mi viene spontanea a farti adesso è: a chi è rivolto questo libro? Perché le missioni cristiane, diciamo, non sono un argomento che può essere preso da tutti con la stessa ideologia, con lo stesso approccio, anche forse con le stesse aspettative.
Io credo, e sono ambizioso nel dirlo, che questo libro sia rivolto a chi è interessato al bello. La storia è bella, la storia è interessante, la storia va letta, va studiata, va imparata anche solo perché può essere piacevole quanto un romanzo. Quindi non ho pensato di scriverlo, questo libro, per uno studente universitario, per un collega, per un appassionato. Ho pensato che possa essere diretto a chiunque abbia il piacere della lettura nelle sue corde.
E sempre a proposito di cronologia, tu hai deciso di affrontare la storia delle missioni sostanzialmente in quattro macro blocchi cronologici, dal Nuovo Testamento al IV secolo, quando diciamo avviene l'ufficializzazione della religione cristiana all'interno dell'impero, tra IV e V secolo, un millennio intero, il Medioevo, dal V al XV, l'epoca in cui effettivamente possiamo parlare di missioni in senso stretto, quello in cui nasce la propaganda Fidei, e infine dalla ripresa alla fine del colonialismo che arriva alla decolonizzazione del XX e XXI secolo. Ti convince ancora questa suddivisione cronologica o pensi che ci potesse o ci possa essere un altro modo di scrivere la storia delle missioni cristiane?
Il libro è molto fresco, quindi non ho avuto il tempo di pentirmi di quello che ho scritto e di come l'ho organizzato, quindi sì, mi convince ancora. Forse avrei potuto dare più spazio a qualcuna delle quattro epoche, però al momento sono abbastanza, ma perché dire abbastanza, sono convinto di quello che ho fatto. Diciamo che una cosa che ho imparato nello scrivere libri di storia è che non bisogna essere schiavi della precisione, mi spiego. Non è giusto che un capitolo prenda 20 anni, l'altro prenda 20 anni, l'altro prenda 20 anni e che tutti i capitoli abbiano 25 pagine. È possibile raccontare la storia per blocchi non così precisi. Un capitolo può avere 1000 anni, un altro può averne 28, un capitolo può avere 80 pagine, un altro può averne 60, perché La storia è anche non solo narrazione, e la narrazione non ha regole così precise come quelle della contabilità aritmetica di una pagina o di o del numero delle battute.
A chi ci ascolta da casa, ogni pagina del libro di Ferlan vale la pena leggerla, quindi non fatevi spaventare se il libro è di circa 250 pagine, ma scorrono veramente molto bene. Sempre insisto su questa questione delle epoche, ogni epoca ha i suoi personaggi, la storia ha le sue accelerazioni, potremmo dire, che si unisce un po' a quello che dicevi poc'anzi. Ci potresti dare qualche ritratto espressionistico di personaggi interessanti per ciascuna delle quattro grandi epoche che hai affrontato?
La storia è fatta sì da grandi teorie, da flussi di narrazioni, da filosofie, sì, ma meno. È fatta soprattutto da donne e da uomini. Noi come storici, credo, abbiamo il dovere di restituire la concretezza della storia, ed è anche per questo che io ho una scelta stilistica che è quella di cercare di nominare sempre con nome e cognome e data, quando è possibile, di nascita e di morte le persone che cito, perché è grazie a loro che esiste la storia, grazie alle donne e agli uomini e non grazie alle teorie. Le teorie vengono dopo. E allora, come hai ben individuato, io ho cercato di dare dei profili all'interno dei capitoli. Più che parlare di nomi, che lascio alle lettrici e ai lettori la gioia di scoprire nelle 250 pagine del libro, mi piacerebbe raccontare un po' dei tipi dei quali ho parlato all'interno del libro. I tipi dei missionari sono tanti, sono persone che partono senza nessuna organizzazione alle spalle forse anche senza nessuna organizzazione in mente, e prendono la strada, il mare, e vanno per raccontare qualcosa in cui credono. Ci sono anche, passatemi il termine, i furboni, quelli che partono per guadagnare qualcosa, perché la missione può essere un business. Ci sono quelli che vanno perché sono obbligati ad andare da un superiore o da chi li comanda, da un superiore va bene. C'è anche chi va semplicemente perché vuole scappare da un posto. Molti missionari, soprattutto nel 1500-1600, da quel che noi sappiamo delle fonti, partono perché vogliono abbandonare il posto in cui sono e cercano l'ignoto. Quindi i tipi sono tanti, sono variegati. C'è l'utopista, c'è chi vuole trovare un nuovo spazio di vita per la propria famiglia, perché attenzione, qui parliamo di missioni cristiane, non di missioni cattoliche, quindi parliamo anche di missioni protestanti, che potevano essere un affare non di singoli uomini o singoli donne, ma di famiglie con bambini, cosa parecchio complicata in determinati contesti. Quindi i tipi sono tanti, sono variegati, e non per ciascuno, ma per molti di questi tipi ho cercato di dipingere qualche breve ritratto, sia di persone notissime, per esempio San Francesco d'Assisi, sia di persone molto meno note, come un ignoto per noi missionario di una chiesa protestante statunitense che viaggia verso ovest nell'Ottocento del tipico del western, dei western movies e dei romanzi dei cowboy e degli indiani.
Caro Claudio, hai citato in maniera cursoria un elemento determinante di un buon libro di storia, le fonti. Le fonti occupano uno spazio fondamentale all'interno del tuo libro. Dai anche un saggio di queste fonti in appendice del volume. Ci vuoi dire qualcosa delle fonti dei missionari e dell'assenza di altre fonti, cioè l'assenza di chi non ha potuto scrivere la storia delle missioni, chi l'ha ricevuta la missione?
Questa è la domanda chiave. E la domanda chiave, ti ringrazio perché me la fai, non ci siamo messi d'accordo prima. Noi abbiamo tanti vuoti. Ci manca la voce di chi è stato, come giustamente hai detto, di chi è stato l'oggetto della missione. Per varie questioni, per una questione linguistica. Molti missionari cancellarono le culture nelle quali andarono ad insediarsi e, contestualmente alle culture, cancellarono degli interi linguaggi. Una letteratura fu cancellata, più letterature furono cancellate. Quindi abbiamo poche di queste voci, e quando le abbiamo Sono voci che ci sono state raccontate da altri, ma concretizziamo. Il giovane peruviano inca che ascolta per la prima volta il messaggio del Vangelo del cristiano, come lo recepisce? Non ce lo racconta mai lui, ma ce lo racconta colui che glielo ha raccontato questo Vangelo. Questa è una questione importante per chi fa storia. Non è una questione risolvibile perché non possiamo inventarci le fonti. Quindi noi abbiamo le relazioni soprattutto di chi missione l'ha fatta. Abbiamo le relazioni che raccontano alla gerarchia la missione che è stata fatta. Anche qui concretizziamo. Quando un missionario manda una lettera per descrivere quello che ha fatto in un campo di missione qualsiasi, che sia l'India, che sia il Brasile, che sia l'Oceania, indifferente, manda una lettera e la vuole raccontare al suo superiore. Se voi volete raccontare quello che fate al vostro superiore, può essere che cerchiate di raccontarlo in una maniera che vi mette in buona luce. Può essere che cerchiate di aumentare le difficoltà per dire guarda come sono bravo o come sono brava, guarda quante cose sono riuscito a fare nonostante le difficoltà. Può essere che si ingigantiscano i risultati. Insomma, cosa fare per non farsi trarre in inganno dalle fonti che spesso sono state scritte per uno scopo? C'è un'unica cosa che si può fare, che è studiare. Studiare quello che hanno fatto gli storici prima di te, studiare i linguaggi delle fonti, studiare il contesto delle fonti. Studiare è sempre un segreto facile da raccontare e difficile da mettere in pratica, però è l'unica cosa che si può fare per capire i documenti.
Prima di avviarci alla conclusione, perché noi non vogliamo spoilerare tutto il contenuto di questo libro, invitiamo chi ci ascolta a comprarlo e a leggerlo, anzitutto anche nelle biblioteche. Noi abbiamo una bellissima biblioteca qui in via Santa Croce 77, utilizzatela. Non ci sono solo le fonti scritte, ci sono anche le fonti materiali. Le missioni ci raccontano anche una storia di materialità negli spazi pubblici molto importante, a volte più valorizzata del patrimonio archeologico, architettonico, monumentale delle popolazioni, chiamiamole autoctone. È così? Mi sbaglio, Claudio?
Non ti sbagli, tu hai perfettamente ragione, caro Enrico. Faccio un esempio. È bello parlare per esempi, credo che si capisca di più quello che si cerca di dire, no? La storia delle missioni nell'Africa subsahariana dall'anno 0 al 1800 inoltrata è quasi tutta una storia che noi conosciamo grazie a questo tipo di fonti, non a quelle documentali. Le conosciamo grazie agli scavi, grazie agli studi sulle lingue, grazie all'etnografia, alla storia orale che ci viene raccontata attraverso le indagini di storici e antropologi che intervistano gli abitanti di queste zone oggi per capire quali sono le loro tradizioni e qual è stato il loro passato. Insomma, tutto un complesso di documentazione che non ha niente dello scritto. Ecco, noi questa storia la conosciamo grazie a questo tipo di fonti e non grazie a relazioni che non abbiamo.
È una risposta eccezionale, care ascoltatrici e cari ascoltatori, e purtroppo il tempo è tiranno e dobbiamo avviarci alla conclusione, caro Claudio. Vorrei chiudere su un'apertura, che è l'apertura che tu stesso fai nel tuo libro, in conclusione del tuo libro, cioè il nostro presente e il futuro di quello che possono ancora essere definite le missioni cristiane. C'è margine per fare un altro libro sul ventunesimo e forse le prospettive del futuro delle missioni cristiane?
Il margine c'è ed è probabilmente anche un'urgenza che verrà colta magari da qualcun altro e non da me. La storia diviene, la storia non è immobile, così come la conoscenza storica diviene. Chi lo sa, magari domani scopriremo un documento fondamentale per capire qualcosa della storia delle missioni scandinave nel X secolo, chi lo sa. Ed è proprio il fatto che la storia divenga che la rende così interessante da leggere e da scrivere. Gli approcci possono cambiare, le conoscenze possono rinnovarsi e la missione sta cambiando, è chiaro che sta cambiando. Il centro della Chiesa Cattolica non è più a Roma, il centro del sapere teologico è molto più diffuso di un tempo, quindi sicuramente la missione prenderà forme nuove nel futuro. E chi le studierà, probabilmente, come ho fatto io per scrivere questo libro, non solo si impegnerà, ma si divertirà anche molto.
Ringraziamo di cuore Claudio Ferlan per aver risposto a queste domande incalzanti, ma io credo anche opportune, giusto Claudio?
Io credo di sì, crediamoci assieme.
Sono state quasi meglio le domande e le risposte, ma non per vanità. Mi raccomando, comprate o comunque leggete Storia delle missioni cristiane dalle origini alla decolonizzazione, Bologna al Mulino 2023, in tutte le librerie italiane e in tutte le biblioteche d'Italia. Grazie a tutti e a presto.
Io ringrazio Enrico Valseriati, un caro amico che ha letto con passione, di interesse e competenza questo mio libro. Rinnovo l'invito a visitare le biblioteche, la nostra in particolare, Viva la Storia.